Madre Terra, l'agricoltura e il clima che cambia. Di Rosanna Magnano.
Transizione alla neutralità climatica e digitalizzazione, agricoltura e zootecnia di precisione, equilibrio energetico degli impianti, ecosistemi resilienti, gestione dei dati. Sono solo alcune delle aree in cui gli aspiranti agricoltori in formazione si cimentano in un approccio ormai multidisciplinare, con la consapevolezza della necessità di informazione e formazione continua. In questa puntata di Madre Terra, l'agricoltura e il clima che cambia, vedremo quindi come si trasformano le competenze in agricoltura, anche e soprattutto in risposta al cambiamento climatico e nella gestione dei rischi. Ne parliamo con Felice Adinolfi, docente ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche e Veterinarie dell'Università di Bologna.
In questo momento quello che è richiesto a un giovane imprenditore agricolo è l'idea della multidisciplinarità, nel senso che vanno approfondite una serie di questioni tanto dal punto di vista manageriale, tanto dal punto di vista agronomico e tanto dal punto di vista delle tecnologie, della gestione dell'innovazione. Dal punto di vista economico, manageriale, è chiaro che il tema che risulta prevalente è proprio quello della gestione dei rischi, il fatto che abbiamo a che fare con una volatilità estrema degli eventi calamitosi, a cui corrisponde evidentemente anche una volatilità dei raccolti e parallelamente dei prezzi, questo richiede strategie nuove sia di diversificazione sia rispetto ai rapporti a valle della filiera, quindi una maggiore conoscenza di come si distribuisce il valore lungo la filiera e di come ci siano possibilità, strumenti di natura contrattuale che possono consentire oggi più di ieri una condivisione del rischio tra soggetti agricoli e soggetti che stanno a valle, perché c'è un tema di tenuta dell'intero sistema che riguarda tutti i soggetti che oggi operano lungo la filiera. Un secondo tema è sicuramente quello, diciamo, che più dell'agronomia e dell'agroecologia oggi, perché il cambiamento climatico non soltanto impone e espone gli agricoltori ad una estrema variabilità delle rese, ma anche della qualità del prodotto. È anche vero che oggi cambiano profondamente gli aspetti agronomici, nel senso che c'è l'innalzamento delle temperature, ci sono zone che prima non erano interessate da fenomeni di siccità che oggi lo sono, e sappiamo anche che la geografia dell'agricoltura sta cambiando proprio per questo. Ecco, allora il tema dell'agroecologia, cioè dello studio delle condizioni di contesto per fare in modo che l'azienda agricola nel tempo possa non soltanto esprimere una maggiore resilienza, ma anche adattarsi e in qualche modo contestualizzare le scelte agronomiche, diventa fondamentale, perché questo consente di essere sostenibili e consente di definire una strategia di medio-lungo periodo che può tenere in conto, anche dal punto di vista dell'analisi dei dati, quello che sta accadendo e quello che si può in qualche modo predire che accadrà. Dal terzo punto di vista, direttamente collegato a questo, c'è il tema delle tecnologie, perché oggi un grande sforzo che va fatto nel sistema agricolo, in particolare nei sistemi agricoli del Mediterraneo, che sono sistemi agricoli più frammentati rispetto a quelli del nord Europa piuttosto che gli altri sistemi agricoli sviluppati, sono più frammentati, esprimono un grande potenziale di valore aggiunto, però ovviamente la dimensione, la scala produttiva crea maggiori difficoltà nell'applicazione di tecnologie che sono invece pensate per essere efficienti su scale produttive maggiori. Ecco, anche qui c'è uno sforzo, da un lato lo sforzo di internalizzare tecnologie e adattarla, e quindi lo sforzo di in qualche modo conoscere le possibilità offerte dalla tecnologia, le opportunità tecnologiche, ma soprattutto essere capaci di organizzare processi e architetture gestionali in grado di fare in modo che quelle tecnologie possano rendere al meglio su scale determinate, su territori anche particolari, perché ricordiamo che l'orografia di alcuni territori, compreso quello italiano, non sempre rende facili gestioni unitarie di appezzamenti di terreno, perché ci sono evidentemente delle differenze anche sostanziali tra un versante e l'altro di una collina o di una montagna. Ecco, credo che questi tre temi insieme diciamo, quello manageriale, quello agroecologico e quello della gestione della tecnologia siano i tre temi fondamentali per l'agricoltore del futuro.
Come si ricalibra quindi il sistema della formazione?
Il sistema dell'offerta formativa da questo punto di vista si sta sempre più, direi, organizzando, soprattutto per quello che mi compete a livello universitario, offrendo corsi, soluzioni formative che tengano insieme aspetti che prima vivevano separatamente. Faccio un esempio per quello che mi è più vicino: la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna ha attivato da un paio d'anni un corso in Food Animal Metabolism and Management in the Circular Economy, mettere insieme tre aspetti che sono quelli che le dicevo prima, che tendono a fare dell'azienda agricola, in questo caso diciamo dell'azienda zootecnica, un laboratorio nel quale costruire queste tre dimensioni in maniera complementare: quella economica, quella agroecologica e quella ovviamente della gestione della tecnologia, ovviamente considerando il rapporto con il mercato, perché poi il prodotto va valorizzato. E anche in questo caso il tema è quello di essere capaci di catturare quelle caratteristiche distintive del prodotto e proporle nella loro anche, diciamo, nel loro valore anche sociale, ambientale, nutrizionale, oltre che territoriale, al consumatore. Ci sono poi altre esperienze importanti, sia di corsi di laurea che post laurea, che fanno riferimento a questo sguardo più ampio e complesso sulla realtà agricola, e molto spesso, diciamo, questo sta portando ad una riconfigurazione complessiva dell'offerta formativa che è sempre più multidisciplinare o transdisciplinare, che forse è più corretto.
Poi c'è tutto il tema delle nuove varietà resilienti ai cambiamenti climatici.
Sì, diciamo che dal punto di vista del miglioramento della genetica, sostanzialmente, delle possibilità di sviluppare varietà resistenti, diciamo che siamo anche in questo momento in una specie anche di limbo normativo, no? Perché c'è la questione dell'ETEA che si differenziano probabilmente, anzi sicuramente, dagli organismi geneticamente modificati e offrono opportunità, diciamo, di accelerare quella pratica degli innesti, così la semplifico, che poteva essere, diciamo, quella più riferita alla tradizione. Però da questo punto di vista, in ogni caso, è chiaro che la conoscenza delle caratteristiche agroecologiche necessariamente deve fare il paio con la conoscenza, diciamo, delle culture, delle genetiche più resistenti, più produttive, anche, diciamo, migliori da un punto di vista qualitativo. Non è soltanto una questione di resistenza, ma è anche ovviamente una questione di mercato, perché poi in alcuni contesti, e faccio riferimento per esempio a quello italiano, è chiaro che il valore del rapporto con il territorio, anche questo è un elemento fondamentale che riguarda sempre gli aspetti, diciamo, manageriali, va tenuto in conto, perché quell'elemento distintivo che oggi per esempio permette a delle agricolture, in particolare a quelle italiane, di esprimere un valore aggiunto che è superiore al resto dei paesi europei.
L'agricoltore oggi è anche un imprenditore, e l'agricoltura ormai da tempo non è più solo produzione e rapporto tra agricoltore e natura. I fattori della produzione sono tanti e diversificati. Cosa cambia per i giovani? Iari Vecchio, ricercatore dell'Università di Bologna.
Se in passato si pensava a una formazione molto tecnica, quindi soltanto improntata all'insegnamento del processo di produzione, i nuovi corsi di studio che sono nati anche in Italia, quasi tutti devo dire in lingua inglese, anche per dare anche un senso di apertura verso studenti non solo provenienti dall'Italia, è quella di fornire una formazione quasi a tutto tondo. Perché questo? Perché tante volte si continua a parlare di sostenibilità. Abbiamo detto che sostenibilità non è solo ambientale, la sostenibilità ambientale è solo parte della sostenibilità, ma la sostenibilità è anche economica e sociale. Quindi quello che l'imprenditore agricolo del futuro deve fronteggiare è la gestione aziendale e la gestione delle nuove complessità che ci saranno all'interno dell'azienda agricola, che non è solo il processo produttivo, ma è anche quello di dover parlare sempre di più con il sistema bancario, con il sistema del credito, quello del mondo delle assicurazioni e degli strumenti della gestione dei rischi, è quello di dover rapportarsi con le nuove tecnologie che aumentano sicuramente il grado di complessità di utilizzo, ma poi semplificano sicuramente la gestione quotidiana, perché alleviano parte del lavoro, sicuramente ci sarà un lavoro più preciso, più soddisfacente. Le competenze tecniche che dovranno acquisire gli agricoltori non saranno più quelle soltanto produttive, ma quelle proprio di un vero e proprio di manager gestionale. Quindi tutto ciò che concerne la digitalizzazione e l'utilizzo del dato, proprio perché questi saranno persone che o apriranno aziende o andranno a supportare come consulenti, come dipendenti, le scelte aziendali del futuro.
Ora facciamo una piccola pausa.
Matteo Cacciaracconta torna lunedì 4 settembre e per farlo comincia una nuova raccolta di storie. Episodi della vostra vita, piccole o grandi storie che hanno contribuito a rendervi chi siete, che vi hanno aiutato a comprendere qualcosa di più del mondo, degli altri e di voi stessi. Prendetevi il tempo che vi occorre per pensarci e quando l'avete trovata inviateci la vostra storia al solito indirizzo matteocacciaracconta@radio24.it, perché ogni storia che racconta un pezzo di vita dice qualcosa sulla vita, perché da ogni racconto possiamo trarre un piccolo o grande insegnamento quotidiano.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana dal 4 settembre, da lunedì a venerdì alle 15 su Radio 24. Per inviare la vostra storia, Matteo Caccia racconta @radio24.it.
Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
Madre Terra.
Bentornati a Madre Terra, l'agricoltura e il clima che cambia. In questa puntata ci occupiamo di nuove competenze e della formazione necessaria ai giovani aspiranti agricoltori. Abbiamo visto quanto l'agricoltura sia cambiata e stia cambiando. Cooperazione internazionale e condivisione delle competenze diventano sempre più una priorità. L'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, insieme ad altri tre istituti, fa parte di un'organizzazione intergovernativa composta da 13 paesi: Albania, Algeria, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Libano, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia. Una lunga storia di cooperazione multilaterale e regionale che offre istruzione e formazione, ricerca, assistenza tecnica e occasioni di mobilità per studenti e giovani ricercatori. Nicola La Maddalena, direttore aggiunto del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici del Mediterraneo.
C'è in questo momento la cooperazione italiana che ha finanziato un progetto molto importante nel sud del Mediterraneo che si chiama Feeding Knowledge, cioè proprio costruire la conoscenza. Questo perché è importante? Perché molto spesso vengono spese delle risorse importanti, risorse economiche e finanziarie importanti per modernizzare i sistemi irrigui e fare in modo che la resilienza di questi sistemi irrigui aumenti, ma gli interventi non vengono fatti in maniera tecnicamente valida, cioè spesso i risultati che si ottengono da questi interventi di modernizzazione dell'irrigazione non corrispondono alle aspettative. Per questo motivo abbiamo proposto alla cooperazione italiana di finanziare un progetto di formazione. I paesi coinvolti sono soprattutto Egitto, Sudan, Etiopia e anche altri paesi tipo Tunisia, Marocco, eccetera. È proprio di formazione, ma non formazione indirizzata agli studenti, ma formazione indirizzata a funzionari tecnici che poi possano in qualche modo influire sugli interventi di modernizzazione da portare avanti nei propri paesi. Secondo me un altro progetto interessante da mettere in evidenza è un progetto per l'utilizzo dell'energia solare. Questo progetto ci è stato finanziato dalla cooperazione tedesca, è un piccolo progetto, diciamo, di messa a punto di un'area pilota, perché l'utilizzo dell'energia solare se ne parla molto, però è molto complesso, non soltanto da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista gestionale, perché con l'energia solare chiaramente l'energia in quelle ore in cui il sole è disponibile è gratis, quindi gli agricoltori non pagano l'energia che utilizzano per prelevare acqua dalla fonte, qualsiasi essa sia, può essere la falda, può essere un fiume, gli agricoltori non la pagano questa energia, quindi si rischia di prelevare più acqua che non quando si usa l'energia invece quella classica, quella a pagamento. E questo è un rischio, perché quando la risorsa idrica è scarsa, come dicevamo prima, bisogna cercare di utilizzarla il meno possibile nella migliore maniera possibile. Allora noi nell'ambito di questo progetto abbiamo messo a punto un'apparecchiatura che funziona come una carta di credito, nel senso che l'agricoltore può prelevare l'acqua utilizzando energia solare, però rimanendo all'interno nell'ambito di un budget di prelievo che è stato preassegnato su questa scheda elettronica, e questo evita il problema di utilizzo dell'energia solare con il sovrasfruttamento della risorsa disponibile, che è già scarsa di per sé.
Per quanto riguarda le nuove competenze necessarie per affrontare il cambiamento climatico in agricoltura, ecco, voi che riflessioni avete fatto, che progetti portate avanti?
La formazione è estremamente importante, non si può pensare di far fronte a eventi nuovi come quelli degli eventi estremi dovuti al cambiamento climatico con le competenze classiche che si hanno. Bisogna approfondire sempre di più le tematiche, noi qui in istituto facciamo dei corsi che durano un anno, poi gli studenti migliori che superano l'esame finale del primo anno passano al secondo anno e sviluppano una tesi di master vera e propria. È importante citare quello sulla gestione delle risorse idriche, ma ce ne sta anche un altro che è estremamente importante, che è sulla lotta integrata delle colture. Anche il cambiamento climatico sta agevolando l'immissione qui nei nostri paesi di cosiddette specie alieni di insetti, che sono terribili, che sono molto resistenti ai pesticidi che vengono comunemente utilizzati, non reagiscono come se non si facesse niente quando si utilizzano i pesticidi che vengono utilizzati in agricoltura biologica, insomma sono davvero molto molto complessi, e noi facciamo un corso che dura un anno proprio sulla lotta integrata a questo tipo di insetti alieni. Proprio in Puglia abbiamo l'esperienza della Xylella fastidiosa, che ha creato non pochi problemi nel Salento, il punteruolo rosso, che è un altro insetto che è arrivato dall'Egitto. Purtroppo la cosa migliore da fare sarebbe quella della prevenzione. Spesso questi insetti arrivano attraverso piante che non sono certificate. Quando si importano piante dall'estero andrebbe fatta la cosiddetta quarantena, cioè queste piante andrebbero sottoposte a sorveglianza per capire se ci sono appunto insetti alieni che possono poi diffondersi e trovare il clima giusto da noi, perché tra l'altro da noi ci sta molta più umidità che nei paesi del sud del Mediterraneo, per cui questi insetti si trovano molto bene. Quindi la cosa migliore da fare sarebbe la prevenzione. Nel momento in cui questi insetti arrivano ci sono due maniere per studiarli, per combatterli più che per studiarli. Una è quella di utilizzare la cosiddetta lotta biologica, cioè degli insetti che poi si nutrono di questi insetti alieni che danno fastidio. E quindi bisogna identificare, qui la ricerca ha un ruolo fondamentale, bisogna identificare quali sono questi insetti che si nutrono degli insetti che danno problemi. Altro tipo di intervento che si può fare è quello dei pesticidi, di studiare dei pesticidi che arrechino meno danni possibili all'ambiente, che va sempre preservato e salvaguardato, che riescono in qualche modo a eliminare questi insetti che arrivano. E poi un altro corso importante che secondo me vale la pena citare è quello sull'agricoltura di precisione. È un approccio molto complesso che considera non soltanto l'irrigazione di precisione, ma utilizza anche nuove tecnologie per l'acquisizione dei dati, per lo stoccaggio dei dati in database ben strutturati, cosiddetto Internet of Things, e può avere, diciamo, se ben applicato, questa agricoltura di precisione può avere dei risultati molto molto interessanti.
produrre di più con meno risorse è la sfida del futuro per l'agricoltura e gli agricoltori devono continuamente aggiornarsi. Luca Brondelli, responsabile della formazione di Confagricoltura.
Stiamo organizzando corsi di formazione per aggiornare e migliorare le competenze dei nostri agricoltori proprio relativamente alle nuove tecniche di coltivazione che possono essere l'agricoltura di precisione, meglio conosciuta come agricoltura 4.0, e tutte le tecniche che adesso ci consentono di razionalizzare alcuni processi come per esempio l'irrigazione. Io sto testando anche nella mia azienda nuovi software che stiamo sviluppando in collaborazione con Confagricoltura e con Microsoft e con altri partner che ci consentono di razionalizzare l'uso dell'acqua con tecniche moderne che consentono di localizzare maggiormente l'irrigazione e quindi ridurre il consumo di acqua mediante l'uso di sensori posizionati nei terreni o anche nei vigneti che ci forniscono il momento esatto in cui dobbiamo intervenire per irrigare, nonché la quantità di acqua necessaria. Vi sono diverse tecnologie anche che consentono di migliorare l'apporto di fertilizzanti e di fitofarmaci, montando per esempio dei lettori ottici sui nostri distributori di fertilizzanti, quindi il tutto è volto a fornire degli aiuti o quello di cui ha bisogno la cultura nel momento giusto, nel momento esatto e nelle quantità significative giuste per il fabbisogno della cultura.
Quindi aggiornare le proprie competenze è importante anche per gli agricoltori.
Spesso inizio i nostri corsi di formazione dicendo che se uno ha pensato di venire a lavorare in agricoltura perché non gli piaceva studiare, probabilmente ha sbagliato, perché l'agricoltore al giorno d'oggi deve continuamente aggiornarsi, deve continuamente migliorare le proprie competenze. Sicuramente serve una preparazione di base che può essere un istituto tecnico agrario piuttosto che una facoltà di agrario e studi economiche, dopodiché però ci sono diverse tecniche che proprio sono modernissime, sto pensando per esempio alle coltivazioni idroponiche piuttosto che alle vertical farm, tutte queste nuove cose che stanno avvenendo, che sono in continua evoluzione e necessitano di formazione specifica.
E vogliamo chiudere con una competenza di tipo sociale altrettanto importante, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La società agricola Natura Iblea è una delle aziende con i più alti volumi produttivi biologici del sud Italia, con circa 200 ettari di terreno in serre e pieno campo tra Siracusa e Ragusa e circa 200 dipendenti. Un'azienda di Confagricoltura che per diversi anni è stata insignita del premio Welfare Index PMI per il rispetto e la tutela dei lavoratori. Roberto Giadone, presidente di Natura Iblea.
Per me è pane quotidiano, io sono figlio di un sindacalista degli anni 50 siciliano che ha rischiato e che difendeva il Zolfatai. Quindi non ho fatto niente di che.
Ci faccia qualche esempio di buona pratica di welfare.
Quando c'è stato il Covid, i nostri dipendenti e soprattutto gli extracomunitari nervosi la mattina venivano con gli occhi pesti, eccetera. Quindi a un certo punto chiedi: ma qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che non avevano internet a casa, non avevano il computer a casa, i bambini, spesso due o tre, se non quattro, dovevano fare i compiti a casa perché erano in DAD. E li facevano quando tornava il padre col telefonino del padre, facendo impazzire un po' tutti, fino alle 10 di sera fargli fare sta DAD, era una specie di massacro. Abbiamo fatto una cosa semplice, abbiamo chiamato il provider che ci fornisce già internet a noi, abbiamo fatto una tariffa sociale in cui abbiamo messo dei punti wifi nelle case di questi dipendenti a 10 euro, in cui ci siamo fatti carico noi e soprattutto abbiamo preso tutti i computer nostri, tablet aziendali, degli altri dipendenti, delle altre aziende agricole, li abbiamo rimessi più o meno facendoli funzionare e quindi abbiamo dato a questi ragazzini un collegamento internet e un computer e gli cambi la vita, e soprattutto cambi la vita al dipendente, che ritorna a essere rilassato e ha un rapporto verso l'azienda diverso, di riconoscenza, di stima. Cioè tu gli hai risolto un problema, come ad esempio vedere i dipendenti che vengono e ti dicono: mio figlio ha fatto 16 anni, vuole venire a lavorare, e tu dici: ma tuo figlio so che è bravo a scuola, sì, ma ora deve andare al primo superiore, ci vogliono 400-500 euro di libri per un monoreddito, è impossibile, quindi lo ritirano da scuola. E vabbè, lì allora abbiamo istituito delle borse di studio, gli aiuti, e gli dici: no, tuo figlio deve continuare, non voglio che venga a lavorare, vorrei che venga dopo, quando poi si diplomerà o si laureerà, come è successo, perché questa forma di aiuto l'abbiamo già da parecchio, perché poi anche lì si subentra la riconoscenza del figlio, del dipendente, che dice: io ho continuato, ho fatto quello che era nella mia passione, studiare e tutto il resto, grazie all'azienda da loro, a mio padre, vengono a lavorare poi da noi. E sempre lì con un investimento anno di borse di studio di 10.000 euro, 12.000 euro, però insomma, a parte che bisogna farlo, ecco, perché bisogna aiutare, cioè non puoi stare lì a guardare quando c'è un ragazzo che vale, che va bene a scuola e non hai soldi per comprare i libri, non puoi. Cosa devi fare con i soldi? Il villone o la piscina? Deve aiutarli. A parte questo, poi l'azienda ha un suo rientro di tutto questo investimento. Sono quei rientri in riconoscenza che ti aiutano poi sempre più ad avere personale affidabile, bravo, aziendalista, che proprio sente di vivere l'azienda.
Questa puntata di Madre Terra termina qui. Vi aspettiamo la prossima settimana per capire come si muovono gli scenari globali, le catene di approvvigionamento e i novel food.